visto che siamo in molti, io direi di cominciare, siamo praticamente nella tempistica. Ti dico subito, se no come lo dimentico, ma vedete che c'è anche un volantino, che martedì 20 c'è il prossimo, c'è il primo di questi due film per il ciclo Cinema e Resistenza, con La lunga notte del 43 di Florestano Vancini. Invece il 27 febbraio alle 5 ci sarà Roma città aperta, naturalmente di Roberto Rossellini, un ciclo pure di Mario Guido Rizzi. Lo dico adesso, non ci dimentichiamo. Sono molto felice oggi di poter avere ospite Marco Mondini, che si aggiunge al nostro album di storici celebri e preparatissimi, come dire, in coda o a complemento dell'incontro che abbiamo voluto per l'apertura del nostro anno, intenso anno di conferenze, che era quello appunto in occasione del centenario del 1917, con Maris Nenghi, che ci ha parlato da par suo di Caporetto e delle vicende appunto relative alla rotta di Caporetto. Il 2018 sarebbe l'anno della vittoria, però, anche l'anno del centenario della vittoria, però non si poteva, a nostro modo di vedere, trascorrere questo 2018 senza occuparci di quello che è il grande fantasma sullo sfondo di Caporetto, che è appunto il maresciallo Cadorna. Mondin è, per chi si occupa di storia contemporanea, frequenta la storia contemporanea, mi permetto di dire che è il terzo in linea ereditaria dopo Piero Pieri e Rochat. È molto bello che un giovane studioso e inserito anche nel mondo accademico si occupi di questa materia così poco battuta in Italia, che è la storia militare, poco battuta per vicende che non abbiamo quel tempo di sondare, ma che di fatto con questa poca frequentazione ha generato delle voragini, delle lacune molto gravi, perché sapete bene che la storia militare non è solo sapere a che ora e in che luogo era un determinato battaglione o un'unità di un esercito durante il corso di una battaglia, ma è un taglio prospettico interessantissimo per capire il funzionamento di una nazione, di una società, appunto di una nazione in armi, delle sue classi dirigenti e tante altre cose ancora. Per cui insomma, che ci sia la folla della storia militare che ancora gorgoglia di giovani studiosi è un buon segno e inverte una tendenza che per troppo tempo ha tenuto priva l'Italia di questi studi. È titolare dell'insegnamento di storia militare Mondin a Padova, una delle pochissime cattedre di questa materia. L'unica materia più trascurata in Italia è la storia del Risorgimento, questo la dice lunga, perché credo che non esistano più addirittura cattedre di storia del Risorgimento. Dunque, un libro che si occupa di storia militare è una cosa per pochi, e anche teoricamente un genere che nella storiografia è considerato minore, che è la biografia. In realtà niente di tutto questo, perché la storia militare di cui si parla in questo libro è quanto di più avvincente possa esserci. Il libro ce l'abbiamo, sempre con i nostri potenti mezzi, vistosamente scontato di là. Ve lo consiglio vivamente perché è una lettura straordinaria, è più bello di leggere un romanzo. Quindi non una storia militare noiosa e non certo una biografia come genere minore, anzi, una biografia come taglio attraverso una persona, attraverso una vicenda umana esistenziale, per capire molte cose appunto di un tempo e di un'epoca. Potremmo, per usare una metafora militare, un'immagine anche che a molti di voi sarà conosciuta, che dire che questo Cadorna di Mondini è una feritoia con la quale traguardare il fronte della Grande Guerra. Speriamo non la feritoia che facevano affacciare il generale Leone in Uomini contro, ma sicuramente una feritoia, perché uso questa metafora, che sicuramente è una sezione spazio temporale esistenziale ridotta riguardando una persona, ma dalla quale si ha una visione dioramica della realtà della Grande Guerra che è veramente incredibile. Sono naturalmente moltissimi gli spunti da cogliere in questo libro. Io in questa presentazione, prima di dare la parola all'autore che ci fa questo regalo di essere qui oggi, ne elenco alcuni perché sono sicuramente anche aspetti che magari a lui poi farà piacere approfondire. Partirei da questo esordio molto, molto effetto, molto teatrale del libro, che è il funerale del maresciallo Cadorna. In una pallanza con poche persone, pallanza dove poi verrà inumato in un bellissimo monumento fatto da Piacentini, che un monumento funebre retto, un monolite sorretto da 11 fanti che sono le battaglie dell'Isonto, più una dodicesima figura che è un legionario fascista, a dimostrazione dell'idea che appunto il fascismo fosse il compimento di quella guerra. Ecco, questo inizio così forte di un comandante condottiero che viene portato al suo ultimo riposo nel totale disinteresse della nazione, a differenza dell'itinerario trionfale che aveva interessato i cortei funebri di tutti gli altri grandi condottieri e macellari della Grande Guerra, perché anche questo va ricordato nel libro di Mondini, emerge molto bene che non si è trattato di un unicum Cadorna come così assassino di massa, ma aveva dei colleghi altrettanto muniti e altrettanto abili, da Joffre, Foch che si voglia, Ludendorff, Alzendorff e altri ancora. Ma un altro inizio appunto interessante da cui partire oggi potrebbe essere questa sorta di isteria collettiva che ha riguardato l'Italia 2-3 anni fa, quando si è venuta fuori la questione di cavare Cadorna dalla toponomastica delle strade, cosa che non verrebbe mai in mente né in Austria né in Francia né in Inghilterra, ma qua si è anche dibattuto di questo. È una figura complessa, cito quello che dice Mondini, parla di una figura sfocata dal punto di vista storiografico, di un attore ambiguo della memoria collettiva, una figura tesa tra due vertici negativi, molto negativi per la storia e la conoscenza di un personaggio, che sono appunto idolatria e demonizzazione. Un primo spunto è quello della ricostruzione che lui fa puntuale dell'ambiente e la collocazione di Cadorna all'interno della storia militare italiana e internazionale. Descrivendo una casta italiana, militare, di militare di professione e una casta europea che hanno molto più in comune fra di loro, fra nemici futuri, che non con le loro rispettive classi politiche. Questo è un aspetto interessantissimo che emerge dal libro. Una casta di teorici, perché ricordiamo che dal congresso di Berlino del 1878, in cui l'Europa sarà per sua fortuna in un lungo periodo di pace, che non hanno avuto contatto con il fuoco del combattimento se non in esperienze coloniali, ma solo alcuni, quindi vanno da uomini anziani, anche questo dato generazionale Mondini lo sottolinea molto bene, a comandare grandi eserciti senza essere mai stati in battaglia, nessuno di loro, e sono uniti da un discreto disprezzo per la democrazia, al quale preferiscono un ordine assoluto, possibilmente magari gestito da loro soprattutto in guerra, e anche un discreto disprezzo per i soldati che stavano a comandare. Un altro aspetto è il ritratto dell'esercito che viene fatto prima della guerra da Mondini. Imperfettissimo organismo militare, lo definiva Salandro, la vigilia della guerra, il nostro esercito. Ossessioni di inaffidabilità derivanti appunto dalla politicizzazione di queste masse alle quali dalla mattina alla sera si mette in mano un fucile e li si porta al combattimento. Ossessione peraltro, anche questo è un aspetto messo meno in luce dal libro, che non era poi più di tanto fondata, perché se è vero che i reggimenti, pensati come erano una volta, cioè divisi un terzo di provenienza territoriale a seconda delle latitudini dell'Italia, potevano essere reggimenti magari un po' meno coesi, quando ci saranno leve riferite alle milizie territoriali, quindi reggimenti che oltre ad avere il nome di una determinata regione d'Italia avranno anche la quasi totale provenienza, da lì si vedrà che la coesione sarà molto forte, per non parlare più di milizie super territoriali come gli alpini. Un aspetto interessante di questo esercito prima della guerra è l'ossessione del 1866 e di Custoza. Custoza, come sapete, battaglia dove la poliedricità dei vertici porta a confusione e a irresolutezza sul campo di battaglia, e quindi questa ossessione di compensare queste tante teste che comandano con un'unica. Non a caso sapete che il soprannome di Cadorna, dato naturalmente da sconturati dati ufficiali, è quello che poi c'è sul titolo del libro di Mondini, era appunto il capo. Direi che questa idea del capo singolo è un elemento molto forte che emerge dal libro. Un altro aspetto interessantissimo è quello della biografia che lui scrive di suo padre Raffaele. Sapete che i Cadorna sono una dinastia di militari, il padre Raffaele è uno dei comandanti più brillanti del Risorgimento, soprattutto entra in Roma nel 1870 generando quello che Ernesto Rossi definirà come il problema epocale dell'Italia, cioè non che siamo entrati noi a Roma, ma che della Brescia di Portavia sono usciti i preti. Questa è una parentesi divertente e interessante, ma comunque insomma è quello della Brescia di Portavia, Raffaele Cadorna. E al nipote si dà il nome del nonno, e Luigi Cadorna è il padre del Cadorna, che poi sarà una delle figure più di spicco della resistenza italiana, della lotta di liberazione. C'è questa citazione sul che vi voglio fare di quello che scrive Mondini riguardo a questo libro scritto sul generale Raffaele Cadorna dal figlio. Dice, un documento prezioso per quanto critico di come il più potente generale italiano della prima parte del Novecento percepisse se stesso l'esercito in cui si era trovato a servire e comandare. Com'era questo esercito, secondo Cadorna? Un'armata squassata da rancori personali, popolata di incompetenti e invidiosi di cui bisognava diffidare, affetta da cronici problemi di indisciplina, permanentemente insidiata dal germe della sedizione, mal tutelata da una classe di governo inetta, spesso arrogante e sempre ingrata. Quindi capite che tutti gli stimoli possibili per poi essere un capo e un autocrate assoluto sicuramente c'erano. Piccolo paradosso, visto che citavo Isnenghi prima, che ama molto questi testacoda della storia italiana, o i ritorni di fiamma, come li chiama lui. Un aspetto interessante, probabilmente molti di voi lo conoscono, è che il figlio del generale che apre la breccia di Porta Pia sarà poi quello che introduce i cappellani militari nell'esercito italiano. La famiglia era religiosissima, però ecco, questo è un dato interessante di quanto la nostra storia abbia sempre come sigillo la sua complicazione. In questo suo essere capo naturalmente c'erano degli aspetti caratteriali molto forti. Vi cito quello che riporta Mondini, che è riferito dalla penna di Angelo Gatti, che è questo ufficiale che curerà la diaristica dell'alto comando, uno degli deuteragonisti più interessanti per la vicenda di Cadorna. Scrive Gatti: in una guerra napoleonica, nella guerra del 70, ancora quando c'è il genio del capo li univa, lanciava, riprendeva i soldati e la sua opera contava quanto la loro azione, il Cadorna avrebbe condotto certamente i suoi alla vittoria. Ma trascinato dal suo sogno, considerava spesso gli uomini come unità che dovessero attuare quel sogno, e li adoperava tutti allo stesso modo. Così tutti gli uomini, a volte erano ottimi o pessimi, a seconda che servivano o non servivano, aiutavano o non aiutavano le sue volontà. Altro elemento interessante, la sottovalutazione delle vicende belliche nei 9 mesi nei quali l'Italia si trova a gestire la sua non belligeranza, la sua neutralità in totale correttezza giuridica, lo ribadisco, senza nessun tradimento, come si legge ancora oggi su tanti libri cretini, spesso sono fatti all'estero. L'Italia in quei 9 mesi dibatte politicamente e ragiona, ma la tragedia è che nessuno ragiona all'interno della classe militare. Nessuno aveva ragionato su vicende che si erano già viste nella guerra russo-giapponese. Filo Spinato, grandi assalti di fanteria, baluardi imprendibili, ma in questo c'era un sottile razzismo, perché quelli erano dei musi gialli che combattevano contro dei semitribali che erano i soldati dello zar. Però anche lì con un po' di intelligenza si poteva vedere 10 anni prima che cos'era la guerra moderna. Però è interessante quello che fa notare Mondini, come parte di questa sottovalutazione sia derivata da poche informazioni che giravano, o meglio, le informazioni che giravano erano tutte molto edulcorate, quindi riuscire ad avere informazioni vere di che cos'era veramente la grande guerra fra l'agosto del 14 e il maggio del 15 era abbastanza difficile. Di fatto viene rimarcata nella biografia questa propensione a un'ottosità, a un tradizionalismo che poi risulteranno deleteri. Poco studio in sostanza, poco studio, questo è un dato cruciale della vicenda italiana. Sarebbe bastato, ad esempio, è una figura che ci ha ricordato Emilio Gentile 4 anni fa, quando ha inaugurato, 5 anni fa, quando ha inaugurato questo incontro sull'Europa alla vigilia della Grande Guerra. Sarebbe bastato leggersi questo libro visionario di Jan Gottlieb Block, questo banchiere polacco che muore nel 1902, che nel 1998 aveva pubblicato in francese La Guerre Future, più noto poi nella sua versione inglese, che aveva come titolo Is War Non Possible, cioè non è possibile la guerra. Ecco, un libro in cui si parlava di armi automatiche, artiglierie pesanti, trincee, stallo delle forze combattenti. Quindi, volendo informarsi e studiare qualche cosina, si poteva immaginare sul fatto che non si sarebbe andati all'attacco morendo in 27.000 come nei 14 francesi, ancora con le braghe rosse e il piede azzurro davanti alle mitragliatrici e all'artiglieria tedesca. Altro punto relativo a questo del non studio, l'impreparazione della guerra contro l'Austria. Quando in realtà l'Austria da almeno 15 anni stava preparando la guerra contro di noi. Anche questo è abbastanza surreale. Le analisi ricordano con Ettendorf su una blitzkrieg, una campagna lampo da fare per riprendersi il Triveneto e ribere il caffè a Floriana a Venezia come nel 1866. Non è che erano cose segrete, uscivano sulle gazzette militari di Vienna, quindi sarebbe bastato studiare e informarsi per capire che un possibile scenario di una guerra, anche politicamente, era quello. Ma questo non viene fatto. Specularmente si prepara che cosa anziché studiare? Il famigerato libretto rosso. In realtà Mondini giustamente ricorda che nelle sue edizioni successive era un po' più mimetico, perché aveva una copertina fra il beige e il color khaki, ma è restato nella storia il libretto rosso, cioè quello sull'assalto frontale. Una criminale miopia, anche qua, ricollocare un po' la figura nei tempi. Non è in questo contesto revisionista che dice che il maresciallo Cadorna è il più grande militare di tutti i tempi, anzi, però è un testo serissimo che scrosta una serie di deprospettivizzazioni che hanno molto nociuto la conoscenza di Cadorna. E allora è vero, sì, criminale miopia, no? I reticolati si spezzano col petto, ma anche però uno specchio dei tempi, perché uno specchio dello spirito dei tempi, perché come ricorda bene Mondini c'è tutta una serie di episodi nei primi mesi di guerra nei quali senza i famosi carabinieri che nella mitologia sarebbero tutti dietro col fucile spianato, si sarebbero voluti un po' troppi per fare una guerra solo i carabinieri, ma per carità c'erano, comunque senza i famosi carabinieri dietro, ci sono episodi di suicidio alla samurai. Pensiamo all'assalto sul Basson, che questa, se uno va a vederlo oggi dice, ma è successa qua questa cosa, un pratino un po' in salita vicino a Bassovezzera, dove un intero reggimento va allo sterminio, bandiere in testa, sciabole sguainate perché bisogna andare a Trento, come se fosse nel 1800, o il primo assalto al Montenero, che poi verrà preso dagli alpini, che a loro onore non hanno mai armato più di tanto gli spargimenti di sangue, si può prendere una cosa risparmiando un po' di vite, l'hanno sempre fatta, ma invece quando c'è il famoso assalto dei bersaglieri al Montenero, anche lì praticamente viene disintegrato un intero reparto. Ecco, questo non è che lo si faceva perché c'era il libretto rosso di Cadorna, lo si faceva perché lo spirito dell'inizio di quella quarta guerra risorgimentale, per come era vista da molti, era questo. Il dato che a questo riguardo cita Mondini è impressionante, non lo conoscevo, sono stato veramente... Entro il 1915 cadono in combattimento 700 ufficiali superiori. Chi sono gli ufficiali superiori? Maggiore, tenente colonnello, colonnello e generale, e i vari generali. 700, guardate che se li mettete in fila è una cifra mostruosa, compreso la nostra medaglia d'oro veronese che è il maggiore Giancarlo Camozzini. Evidentemente dopo saranno fatte altre norme operative per l'esercito, in cui si dice guardate gli ufficiali meglio che stiano dietro perché sennò dopo i soldati non sanno dove andare. Però l'idea dell'ufficiale in testa con la sciabola sguainata, Carlo Saletti, qui il nostro iperconoscitore di Cuttosa, ne sa qualcosa, per il suo generale è caduto... Anche lui, ecco, ma non siamo nel 1866 e questo lo si capirà purtroppo abbastanza tardi. Manca il balzo gioioso su Trieste, come l'aveva chiamato Stuparic nel suo entusiasmo di irredento. Manca quello su Trieste, manca quello su Trento. Qua vi leggo una piccola citazione dal mio amato Battisti, il quale nel 16 in Vallassa scriveva: la nostra offensiva qui non ha ragione di essere molto grande, è alle ali che si deve fare, bisogna giungere a Bolzano per tagliare le vie di rifornimento di 600.000 austriaci agglomerati in Trentino. Garibaldi, se fosse vivo, ci riuscirebbe, Cadorna, non so. Ecco, questa citazione che faccio spesso quando vado a parlare di Battisti è affascinante perché veramente Cadorna e Garibaldi sono i due polo positivo e negativo della storia militare italiana. Tanto il garibaldinismo è slancio, intelligenza anche tattica, di infiltrarsi, di sapere gestire la guerrigliera, i vantaggi, tanto Cadorna è, come la definirà lui, una guerra che è un procedere con metodo e con lentezza, con metodi ossidionali. Ecco, questo procedere con metodo e con lentezza, con metodi ossidionali, lo descrive bene un altro personaggio che amo molto e che è citato da Mondini, Carlo Salsa. Questa citazione è fatta da questo passaggio in cui questo sottotenente di fanteria parla con un capitano che poco dopo vedrà disintegrato da un'esplosione, in controluce come una sorta di Cristo sulla croce, dopo che gli ha raccontato che cos'è stata la guerra raccontata da un ufficiale più anziano. Dice, passato l'isonzio i reggimenti furono scagliati contro questa barriera del Carso, falangi di giovani, entusiasti, ignari, generosi, contro questa muraglia di pietra e di fango. Urtammo contro le prime trincee protette da reticolati, eravamo sprovvisti di tutto, e le ondate si impigliarono in queste ragnatele di ferro, vi si infransero come contro scogliere di granito. Avanti, non si può, che importa? I reticolati si sfondano, coi petti o coi denti. Imbottivano alla meglio i vuoti che ogni azione apriva, giorno per giorno, spaventosi nei reggimenti, e su fanteria pelandrona, all'attacco. I nostri soldati si fecero ammazzare così, a migliaia, eroicamente, in questi attacchi assurdi che si ripetevano ogni giorno, ogni ora, contro le stesse posizioni. Ecco, questa è la descrizione di uno che c'era stato, perché Carlo Sassa è stato ufficiale di fanteria proprio nella terza armata sul Carso. E dunque questa tattica ossidionale di Cadorna in realtà si risolveva in questo. Di Cadorna, ma ribadisco, anch'io non per fare revisionismo, perché sennò ci prendiamo in giro, come si faceva su tutti i fronti. Il famoso 1917 che viene descritto come l'anno di sangue dell'Italia per le due offensive sull'Isonzo che preludono poi il colpo subito di Rimando a Caporetto, è un anno che se vede circa 400.000 perdite dei nostri, ne vede 450.000 tra gli inglesi in quella lunga, sterminata battaglia che non finirà mai, saliente di Passchendaele, Ypres, nel 17 su quel fronte. Cioè, le cifre sono queste, non è che qua si facesse la guerra peggio degli altri o in maniera più crudele. Altro aspetto sicuramente da ricordare, su cui Bondini scrive delle pagine fantastiche, è quello dei siluramenti. C'è il primo siluramento di Cadorna che addirittura viene il 21 maggio. Questo povero generale Zuccheri, comandante della terza armata, adesso vorrebbe fare i malpensanti che l'hanno silurato per dare il posto al bel cugino del re, più bello, più alto, più affascinante, che poi comanderà appunto la terza armata passando la storia di un duca invitto. Però di fatto qua si silura un ufficiale perché? Perché non si è portato abbastanza rapidamente con le sue truppe alla frontiera. Capite bene che qua il capo, Cadorna, sta esercitando veramente un potere assoluto con una forza delle volte un'intransigenza che non si capisce fino a dove fossero produttive. Vengono silurati nel corso della guerra, anche qua Mondini fa un lavoro di ricerca molto attento rifacendo un po' le cifre, 200 generali e 600 ufficiali superiori. Anche qua la cifra è indicativa. Siluro non è una bella immagine, noi italiani abbiamo sempre un po'. I francesi, che non più eleganti, sono Limoges, perché a Limoges c'è una scuola militare, quindi quando si veniva mandati a Limoges voleva dire che lasciavi il servizio attivo. Però ecco, di questi siluri ne girano parecchi nella gestione Cadorna. D'altro canto è pur vero che Cadorna aveva anche a che fare con una serie di incompetenti, che sono un po' quelli della citazione che io ricordo sempre fino alla noia di Giolitti, quando disse sì, ricordati a un suo confidente che i generali italiani vengono ancora da un'epoca in cui si mandava lo scemo di famiglia a fare la carriera militare. Ecco, di questi scemi di famiglia ne aveva molti intorno a Cadorna, che non è il prodotto della vecchia dinastia sabauda di nobiltà che aveva rovinato il risorgimento militare, è comunque il prodotto di una meritocrazia che stava inserendosi nelle carriere. Qua c'è la citazione di un episodio meraviglioso ricordato da Piero Jaillet a proposito di questo generale, un punto, non viene nominato, incapace persino di leggere le mappe per capire le posizioni su cui mandava a morire i propri uomini. Ricordo che le armate sabaude entreranno nel quadrilatero per due volte senza carte geografiche, dopo nel 66. Quindi questa idiosincrasia per la topografia era abbastanza... Naturalmente capite che in una guerra moderna non sapere quali sono le quote aveva degli esiti. Allora dice, virgolette, qua è Jaillet, dopo aver ordinato 10 operazioni contro Somposes, se siamo nel settore delle Dolomiti, la mattina prima di essere esonerato ha preso in disparte il capitano B e gli ha detto testuale, ne è capitato per cortesia, sono in generale che parla, per cortesia, non per servizio, perché io maggio a I, cioè me ne devo andare, ma il locato de son pause, sa dove sta? Questo è un generale che chiama un capitano e dice, ma dove cazzo è il son pause? Che ci ha mandato a preparare molto di gente, adesso mi silurano. Quindi capite che Cadorna non era un cerbero sadico, un personaggio da fantasy gotico che si divertiva a eliminare questa gente. Aveva sotto anche una schiera di deficienti e di cani non indifferente. Di questi... Altro aspetto dopo questo dell'incompetenza è quello naturalmente dell'isolamento che fativa Cadorna e che si creava intorno. La corte di Udine, come viene definita da molti, è una sorta di cricca di ufficiali che erano approvati dal capo, che lavoravano intorno al capo, nella quale c'erano anche ufficiali brillanti come Bencivenga, che poi che si dice essere, lo riporta Mondini, la vera anima strategica della grande manovra che porta l'esercito italiano a schierarsi in pianura a ridosso della stessa spedizione, facendo sì che un eventuale sfondamento non avvenuto non avrebbe avuto risultati catastrofici, e poi di riportare quella massa critica verso Gorizia, prendendo Gorizia nell'agosto del 16. Bencivenga, che poi parlerà male del capo dopo il periodo di auge all'interno di questa corte udinese, e verrà poi duramente punito, questo per dire come vengono gestiti i rapporti con i suoi sottoposti. Ma un isolamento anche con esiti catastrofici. Cito anche qui l'episodio di Battisti, che va a parlare, lui ufficiale d'inverno, perché vuole stare in prima linea, ma d'inverno accetta l'invito di Pettorelli e la Lata Finzi, sta all'ufficio informazioni a Palazzo Carli a Verona, raccoglie informazioni sulla stata spedizione prossima avventura, va a dirlo a Udine, nessuno lo riceve sotto capo di Stato Maggiore Porro, con di là un ufficialetto molto pieno così di sicumera, che è il futuro maresciallo Cavallero, che a un Battisti accalorato dice sì, stia tranquillo, sua eccellenza ha capito, in realtà non ha capito nessuno. Perché poi l'urto che si riceve da nord nel 16 sugli altopiani sarà quasi iniziale per le armate italiane. Ecco, questa chiusura, questo non parlarsi, cioè poi la puntata finale di questo aneddoto è Battisti che passando da Padova va a trovare la moglie per la porta di casa e dice non mi hanno creduto con la morte in faccia. Cioè si rende conto che si sta preparando una catastrofe e che a Udine nessuno vuole ascoltare gli uffici informazioni che dicono che questa catastrofe ci sarà. Niente psicologia, altro aspetto fondamentale di Sadorna, anche questo ricordato molto bene. Ci sono poche prove migliori di ciò che sosteneva il suo fedele collaboratore Gatti. Il capo mancava totalmente di psicologia e di esperienza reale degli uomini in guerra, e in fondo non gli interessava nemmeno tanto di conoscerli. Bastavano i suoi schemi preconcetti, i suoi piani e le tabelle di consumo delle munizioni. Anche la foto della copertina è inquietante. Io ho sempre macinato storie fin da piccolo, sono sempre stato terrorizzato un po' da quest'uomo, non si vedono mai gli occhi, o è la visiera, o è un riflesso sugli occhiali, sembra veramente un Moloch, no? Un totem della morte. Anche nella sua fisicità, nel suo rapporto con le persone, c'era una durezza, una chiusura, un'incapacità comunicativa che segneranno tutta la sua vicenda. E un aspetto di questa psicologia, di questo suo essere ferro, ne parlavamo prima in macchina, è ad esempio la severità sul mantenimento della giustizia militare, che anche qua finiamola una buona volta con una leggenda, non si è combinata solo sul fronte italiano. Mondini ricorda bene i dati delle fucilazioni in Francia, c'è un famoso libro di Caporilli intitolato Francia 17, quando si narra di questi reggimenti che con la bandiera rossa giravano il camion e puntavano verso Parigi. Basta vedere il film straordinario di Kubrick, Orizzonte di Gloria, per sapere cos'è stato anche quel fronte. Però qua c'era, questo viene ricordato, una dose sicuramente più alta di quella che era la giustizia sommaria, teorizzata, praticata, invocata tante volte dal capo. C'è l'episodio di questa povera brigata martire dell'esercito italiano che ho trovato qua su Mondini. Io sapevo la seconda puntata, quella della ribellione della brigata Catanzaro, con dita diverse altissime di D'Annunzio, che dicevo si trovava legione tebana. In realtà si erano ribellati tra l'altro per cercare D'Annunzio a Santa Maria la Longa e recapitarlo, questi soldati che erano stufi delle sue cronache alate sulle trincee. Comunque D'Annunzio forse non sapeva questo episodio, li chiama la legione tebana. Questa legione tebana, che era una brigata valorosissima, così valorosa che non le davano mai il cambio, aveva avuto uno sbandamento sull'altopiano di Asiaga, e anche lì era stata propinata una giustizia militare sommaria e severissima. Allo stesso modo Cadorna si arrabbiava molto dicendo ai tribunali militari: piantatela di dare pene detentive, perché i soldati sanno benissimo che dopo ci sarà un'amnistia. Bisogna fucilare. In realtà i dati appunto delle fucilazioni non sono tanto fuori dalle medie di altri eserciti, ma questo è un altro aspetto della difficoltà di relazione di Cadorna con i suoi sottoposti, intesi anche in senso lato con l'esercito italiano. Una gestione solitaria, dunque gelosie tra sottoposti, e ancora, questo è interessantissimo, il fantasma di Custoza. Adesso vi trovo una citazione, eccola qua. È Cadorna che parla: figurati se io posso tollerare questo parlamentino. Era una proposta di fare una specie di piccolo parlamento di politici e militari per fare un po' una cinghia di trasmissione fra Roma e la capitale militare Udine. Se posso tollerare questo parlamentino, la cui convocazione suona sfiducia in me e nei quali i comandanti d'armata vorrebbero dire la loro, magari in opposizione alla mia opinione, sollevando dissidi che ci ricondurrebbero al 1866. Ecco il fantasma di Custoza. Dopo tutto quello che ho fatto per stabilire l'autorità del comando, ho risposto con un no reciso, dichiarando che non accetterò mai una simile cosa e che se il governo lo vuol fare deve prima sostituirmi. Come vedi, i miei nemici capitali non sono gli austriaci. Dunque il nemico è a Roma. Rapporti difficili con la politica, che peraltro anche qua Mondini segnala bene, era stata esautorata su tutti i fronti di battaglia. Gli unici che avevano un buon rapporto con la politica forse erano gli inglesi, semplicemente perché il governo era di là da un canale in un altro stato, ma quando la zona di guerra era limitrofa alle nazioni interessate, comandavano i militari, non era solo Cadorna un cattivone. Questa idea di un nord-est, dove c'è appunto la capitale militare Udine, usa Mondini l'espressione come corpus separato, cioè come un luogo dove le leggi e la politica della nazione non contano, conta la volontà del capo, è reso bene in questa frase di Cadorna che dice: mi mandino via se e quando vogliono, ma finché sono qui comando io. Chiunque di noi abbia avuto una minima esperienza di comando di una qualsiasi cosa nella vita sa che anche quando si deve decidere si decide, quindi anche qua è difficile buttare tutte le croci addosso a Cadorna, che si trovava a gestire un esercito che, cosa sono nell'arco della guerra, 5 milioni di uomini mobilitati, messi in moto, quindi capiamo che non è come gestire un cineforum, ecco. Però insomma l'atteggiamento suo era questo. Finisce naturalmente il libro su Caporetto, il crollo nervoso di questo uomo, la scenata che mi cacciano via come un furiere, non è l'unico per crolli nervosi, ricorda che pare sia Ludendorff, che viene chiuso nel suo ufficio perché ha una crisi isterica quando fallisce una delle sue offensive sul fronte occidentale. Lo sceno bollettino del 28 ottobre, giustamente Mondini definisce un suicidio mediatico, quando si scarica tutta la colpa sui soldati, nessuna autocritica e sostanzialmente un esercito nel quale lui vede il riflesso della nazione, di una nazione che non gli va bene. Il riflesso di un paese di chiacchieroni, di rettori e soprattutto di indisciplinati, che stava meritando quello che gli capitava. Nelle sue invettive scrive Mondini che Adorno stava già delineando le linee di quell'apologia che l'avrebbe occupato per il resto della sua esistenza. Cioè, non è colpa mia, non è stata colpa mia, ma è stata colpa di una nazione imbelle, facinorosa e poco propensa alla disciplina. Ricordo, non so se avete visto tempo fa un bellissimo programma in cui Placido e la Sansa leggevano l'epistolario tra la Petacci e Mussolini, questo epistolario emerso di recente relativo al periodo di Salò. Ricordano un po' l'invettiva di Mussolini dopo il 43, che non è assolutamente in grado di vedere le sue responsabilità, ma vede solo quelle di una nazione che secondo lui non è stata all'altezza dei suoi piani. E chiudo su Mussolini, sul sergente Mussolini, tutti lo chiamano caporale in guerra, invece Mondini ricorda tra le mille chicche di questo libro che da febbraio del 17 era sergente, quindi quando viene colpito nel suo famoso incidente è un sergente. Ecco, chiudo con Mussolini perché il giudizio di Mussolini su Cadorna, e questo mi riallaccia all'inizio, che è anche l'inizio del libro, cioè questo funerale fatto in fretta e furia senza parlare di questa persona e lasciandola un po' sparire, è un giudizio durissimo, soprattutto nella prima fase del fascismo. È un giudizio su un Cadorna che viene accusato di aver sfasciato l'esercito a furia di, virgolette, carabinieri, preti, fucilazioni e poporaggio. Questo è il giudizio di Mussolini su Cadorna. La fase 2 di questo giudizio di Mussolini sarà naturalmente il giubileo nel marmo che aspetterà, che aspetterà Cadorna, diventato poi appunto maresciallo d'Italia, non sto mandando messaggini, ma un'ultimissima cosa che devo leggere nel telefono, diventerà maresciallo d'Italia e quindi appunto prigioniero di questo marmo del sacrario di Pallanza. La sensazione forte che ho avuto leggendo questo libro è che la questione non sia Cadorna, non sia gli italiani, non sia l'esercito, ma sia generalmente un difetto di formazione, di maturità di una nazione, che poi è il difetto della sua leadership, della sua classe dirigente. A questo riguardo, prima di dare la parola a Marco, vi leggo una frase che c'è alla chiusa di un libro che per me è straordinario, che gli storici paludati per lungo tempo hanno snobbato, salvo tarde resipiscenze, uno su tutti Snenghi, che adesso nella ristampa ha scritto la prefazione, che è Isonzo 17, del nostro concittadino Mario Silvestri, che ha scritto dei libri secondo me straordinari sull'Europa, sul suicidio dell'Europa. Questo Isonzo 17 all'epoca era stato un libro sicuramente che aveva fatto epoca. E scrive Silvestri nella chiusa del libro: non è lusinghiero dover constatare che molte delle storture di allora sono storture anche di oggi. Contro di essi esiste una sola arma di difesa, l'educazione del popolo italiano. E da chi sostenga che questo è uno dei tanti problemi, io rispondo che è il solo problema. Credo che in mezzo a questi rigurgiti di fascismo, a questa campagna elettorale, a tutto quello che ci circonda, l'educazione di una società, di una nazione, siano l'unica grande scommessa. Noi la onoriamo qua avendo questi grandi ospiti. Grazie.
Grazie in realtà a voi per l'invito, grazie soprattutto per questa vivacissima introduzione, perché in realtà mi riporta molto a quello che fu a quella che fu la prima scintilla quando ho deciso di scrivere questo volume, e che mi ricordo bene perché stavo assistendo una sera a casa a uno dei tanti troppi talk show con un illustrissimo politico, nonché leader di uno degli schieramenti in campo in questo momento, che mi stava dando l'impressione di cumulare molte di quelle idiosincrasie, di quei difetti di cui abbiamo appena accennato. Una per tutti, la tendenza a ciò che poi ho ritrovato potentemente in Cadorna, cioè la sottile arte dello scaricabarile, e la soprattutto deprecabilissima tendenza di molti dei nostri uomini politici di circondarsi di una piccola, ristrettissima corte di fedelissimi e di yes men. Ora, non è molto esplicitato nel mio volume, un po' perché sarebbe stato decisamente indelicato, un po' per strategie editoriali e accademiche, ma la decisione di scrivere un volume biografico su Cadorna nacque in quel momento anche dal desiderio, in realtà, di, come dire, mettere insieme un'operazione vagamente nicodemitica sulle nostre figure della vita pubblica. Perché diciamoci la verità, quello che veramente interessa del generale Luigi Cadorna non è tanto o non solo quello che è il suo esorbitante protagonismo nella Grande Guerra, cioè in quello che forse non sarà l'urgenesi della modernità, ma sicuramente è la genesi dell'Italia in cui viviamo, per molti, moltissimi motivi, la maggior parte dei quali noi non ricordiamo, ma la Grande Guerra ha veramente costruito l'Italia in cui viviamo oggi. Le eredità del primo conflitto mondiale sono tantissime, la maggior parte non le vediamo, non ce ne accorgiamo neanche perché siamo immersi in queste eredità, alcune sono intuitive, la galassia della memoria. Noi, soprattutto a nord-est, non possiamo fare un passo senza incocciare in uno dei segni della memoria della Grande Guerra. Lapidi, tombe, memoriali. Sono cresciuto in una scuola in cui il primo impatto in questo palazzo storico del 600, classico, liceo classico della provincia italiana, era la lapide con i figli del nostro istituto caduti sul campo di battaglia tra 1915 e 18. Poi, per carità, io sono anche nato in un posto strano, che il mio asilo si chiamava Monumento ai Caduti. Quando uno nasce e finisce con scuola materna in un monumento ai caduti, ha la strada segnata, tutto il resto in discesa. Per carità, uscivo dall'asilo, io avevo il Monte Grappa davanti, non si poteva forse immaginare un mestiere molto diverso. Ma la verità è che chiunque nasca nel nord della penisola, specialmente nel nord-est, vive immerso nella memoria della Grande Guerra. Ma questo è solo il dato più ovvio, più appariscente, più visibile. La Grande Guerra ha plasmato il nostro paesaggio naturale, l'ha percorso di infrastrutture. Noi molto spesso oggi non ce ne rendiamo conto, ma percorriamo strade e usiamo ferrovie che non sarebbero mai state costruite se non ci fosse stata la Grande Guerra. La Grande Guerra ha significato anche dei provvedimenti che ci sfuggono molto spesso. La prima campagna di vaccinazione di massa sistemica voluta dallo Stato italiano, certo per la popolazione maschile e adulta, viene svolta nel 1915, non perché lo Stato italiano improvvisamente fosse diventato intelligente e generoso, ma viva Dio, se mi scoppia un'epidemia di tifo nell'esercito mobilitato al fronte, cominciano a essersi dei problemi. Quindi si spende. Il welfare, come lo conosciamo noi, era stato pensato prima, se ne erano articolate alcune strutture, Giovanni Giolitti da questo punto di vista rappresenta la vera rivoluzione, ma il vero ricorso massiccio al welfare, le pensioni alle famiglie, il sostegno per il diritto allo studio, come lo chiamiamo noi, mandare i figli dei richiamati a studiare, e tutto quell'insieme di provvedimenti che si strutturano piano piano, molto artigianalmente, tra 1915 e 18. Anche qui, perché lo Stato italiano ha bisogno di conservare il consenso, mobilitare il consenso alla guerra, come lo chiamiamo noi, nasce ed è un'eredità del primo conflitto mondiale. Insomma, la Grande Guerra in realtà è ancora nell'aria che respiriamo, solo che molto spesso non conosciamo tutto ciò che dovremmo sapere e soprattutto facciamo i conti col fatto che per molti cattivi motivi della Grande Guerra nel corso dei decenni sono state, come dire, ricoperte molte sfumature, sono stati dimenticati molti episodi e alcuni dei suoi protagonisti sono caduti nell'oblio, per motivazioni, nessuna delle quali è né nobile né simpatica, che richiameremo nel corso della nostra chiacchierata e su cui vorrei terminare. Però permettetemi ancora poche parole sull'origine attuale di questo volume. Luigi Cadorna è stato, credo, uno dei personaggi più insultati della storia del nostro paese. Se facessimo una immaginaria top 5 degli esseri più vituperati della storia dell'Italia Unita, non so se Cadorna sta al primo posto, però sicuramente secondo me sul podio ci arriva tranquillo. E tuttavia, meraviglia delle meraviglie, noi di Cadorna non avevamo una biografia. Ora, è vero, insomma, ne abbiamo parlato a volte, lo sai, che la biografia è un genere mai considerato in Italia, ed è un grosso errore. Però è anche vero che noi abbiamo, a parte uno sterminato ovviamente numero di biografie di Mussolini, alcune fatte bene, alcune fatte male, abbiamo un certo numero di biografie anche di generali, anche se i generali sono tra le figure meno studiate nella storia italiana, ad esempio la bellissima biografia di Badoglio, scritta da Thierry Rochat, che è un capolavoro anche da un punto di vista metodologico. Per carità, Badoglio ha combinato guai non in una, in due guerre mondiali. Nella prima si è quasi fatto perdere, nella seconda ha gestito malissimo la sconfitta, quindi forse è motivo per dedicargli una biografia intera. Devo dire, ho fatto un po' di ricerche, non ho scoperto nemmeno un singolo paese civilizzato in cui un solo generale abbia rischiato di far perdere il proprio paese due volte. È un record. Però la verità è che non avere una biografia di Cadorna era una scelta molto molto curiosa, che io ho attribuito dall'inizio solo parzialmente a una scelta consapevole da parte del mondo accademico. Diciamolo pure subito, la storiografia universitaria, il mondo accademico, quello che con un termine che mi è piaciuto molto è chiamato la storiografia paludata, ha sempre avuto un pessimo rapporto col mondo militare. Ci sono una serie di ragioni che spingono a questo. Un ultimo è il fatto che i militari di professione hanno per molti decenni mantenuto una sorta di monopolio conservativo sulla storia militare, un monopolio nato in realtà tra anni 20 e 30 per motivi tutti interni al regime fascista. Molto spesso quindi la storia militare è stata vista con una sorta di, diciamolo pure, aperto disprezzo dal mondo accademico. Perché l'idea è che se la storia militare è scritta dai generali allora non può essere una cosa seria, quindi accademicamente parlando non conviene occuparsene. Quando io ero uno studente universitario all'Università di Pisa e decisi di scrivere una tesi di laurea sui rapporti tra esercito, tra regio esercito e società civile in Veneto in età liberale, mi venne apertamente detto: lei con questa tesi non farà mai carriera accademica. C'è proprio un ostracismo della storia militare in questo paese, un ostracismo che, guardate, non ha eguali in nessun altro paese europeo. In Francia, in Gran Bretagna, in Germania, dove vivono e operano i miei colleghi e, lo dico pure subito, i miei maestri, nel senso che io ho imparato tantissimo dai miei colleghi europei e pochissimo, per non dire nulla, dai miei colleghi italiani. Ecco, in Germania, Francia e Gran Bretagna sono esattamente gli ultimi paesi dove si lavora nelle ultime università del mondo. La storia della guerra, di cui la storia militare è un sottoinsieme, è non solo una disciplina comunemente accettata, normalmente una disciplina di punta. La prima cattedra di war history al mondo è stata fondata a Oxford, non all'Università di Trebaseleghe. C'è, come dire, una nobilissima eredità su questo tema. In Italia no, per molti motivi. Questa trascuratezza spiega in parte anche l'assenza di una biografia di quello che fu il comandante del più imponente esercito italiano di tutti i tempi, perché all'apice della sua gloria e della sua potenza Luigi Cadorna aveva sotto di sé 1.800.000 uomini. Non solo, non avere una biografia del generale Cadorna ha in parte impedito di comprendere alcuni meccanismi della leadership militare e del modo in cui l'Italia è arrivata non preparata allo scoppio della Grande Guerra, ma in parte, e secondo me è ancora più grave, ha impedito di vedere quei pessimi rapporti fatti di disprezzo, lontananza, reciproca ignoranza che hanno contraddistinto per la maggior parte della vita pubblica italiana i rapporti tra potere militare e potere civile. Uno dei più grossi problemi che contraddistingue il Regno d'Italia alla vigilia della Grande Guerra è che noi abbiamo un governo e un Parlamento che sostanzialmente ignora e disprezza le proprie forze armate e che è cordialmente ricambiato. Anche qui le sfumature sono tante e le ragioni complesse. È molto molto bizzarro che in un paese come il Regno d'Italia del 1914, in cui vige la coscrizione universale obbligatoria, cioè in cui almeno teoricamente tutti i maschi adulti hanno il diritto e il dovere e l'onore di portare le armi, ebbene ci fosse un governo in cui nemmeno un ministro aveva svolto il servizio militare, escluso ovviamente il ministro della guerra per l'unico motivo che era un generale. Ora, sapete, anche qui tocchiamo gangli delicati della nostra vita attuale, ma quando nel 1914 dei ministri si trovano a dover ragionare di mobilitazione, risorse da stanziare per una guerra, possibilità che questa guerra duri o non duri un certo periodo, e quindi problemi che investono direttamente la vita di tutti, accumuliamo scorte, mobilitiamo le industrie, e non sanno distinguere un obice dalla colonna del Partenone, e beh, insomma, qualche problema c'è. Infine, Luigi Cadorna è una figura che secondo me è archetipica. Infatti, mutuando una formula molto bella che però non è mia, Luigi Cadorna potremmo anche tranquillamente ribattezzarlo l'arci italiano. O, meglio ancora, l'arci politico. Perché? Proprio perché assomma in sé molte delle qualità e dei difetti che noi oggi ancora ritroviamo nella maggior parte dei protagonisti della nostra vita pubblica. E questo è ciò che mi ha spinto soprattutto a scrivere questo volume. Chi era Cadorna? Perché si può dire che Cadorna sia un arci italiano? Beh, sapete, Cadorna in realtà è, proprio come molti protagonisti della nostra vita pubblica, uno straordinario, bizzarrissimo e per molti versi inquietante amalgama di miti, leggende e dati di fatto che nessuno conosce. Cominciamo dalla maggior parte delle immagini che si sono stratificate nel corso dei decenni sulla figura del generale Luigi Cadorna. La prima, qua ne ho sintetizzate solo alcune, ma ce ne sono tante. Allora, secondo per la verità piccolo club, ma ancora molto attivo, dei suoi sostenitori partigiani, Cadorna era un genio militare, praticamente un Napoleone dell'età contemporanea, solo che era un genio incompreso. Sempre per i suoi sostenitori, Cadorna, oltre a essere un genio, è anche una vittima, cioè su Cadorna si sono scaricate delle colpe che non erano sue, e lo si è trasformato in una sorta di capro espiatorio di tutto ciò che non è andato nella Grande Guerra. Ovviamente a questo non nutritissimo club di sostenitori si contrappone la più vasta schiera dei detrattori. E questo forse già, come dire, può sembrare un pochino bizzarro. Perché che a 100 anni in distanza non si possa ancora parlare di un generale senza trovarsi in mezzo a una sorta di tifo calcistico, per cui non si può fare storia critica sul generale Luigi Cadorna, o lo si ama o lo si odia. Da questo, secondo me, è, come dire, un aspetto abbastanza curioso. In effetti la schiera dei suoi detrattori, che devo dire è molto ampia, molto più ampia del club dei suoi sostenitori, ha un'immagine abbastanza precisa in testa. Chi è Cadorna? Cadorna è un macellaio, tendenzialmente in quanto generale protofascista, che ha una grande idea in testa, che è quella di massacrare il maggior numero possibile di suoi soldati. E in quanto macellaio protofascista, assetato di sangue, con tratti di sadismo che ogni tanto emergono da queste ricostruzioni, bisogna dire alquanto fantasiose, il suo nome va cancellato dalla storia. Ringrazio di avermi già dato, come dire, questo assist meraviglioso. Sì, non c'è una singola presentazione di questo libro e non c'è stata una singola volta in cui ne abbia parlato alla radio o in TV in cui non sia intervenuto qualcuno dicendo: ma come, Cadorna era un pazzo criminale e come tutti i pazzi criminali non è tollerabile che il suo nome adorni le nostre strade e le nostre piazze. Lo dico subito, così ci sgombriamo subito il campo da questo equivoco. Cadorna non era né un pazzo né un criminale, se no, tutto sommato, non varrebbe forse nemmeno la pena scriverne la biografia. Cadorna non era un criminale di guerra. Cioè, tra Cadorna e, che ne so io, Göring, ecco, c'è ancora una certa qual distanza. E, anche qui, sgombiamo il campo subito dall'equivoco, Cadorna non è entrato in guerra col precipuo scopo di sterminare i suoi soldati. Addossare a Cadorna questa etichetta, quella del pazzo, del macellaio, un'etichetta che, guardate, ha avuto un notevolissimo successo, soprattutto a partire dagli anni 60 e 70, quando è mutata radicalmente la sensibilità, che era una sensibilità generazionale, nei confronti dell'evento Prima Guerra Mondiale, ma proprio anche del senso della guerra. Non dovremmo mai dimenticare forse che noi, tutti noi, siamo europei post-1945, cresciuti in un continente, oltre che in un paese nostro, in cui la guerra è stata messa ai margini dell'agenda politica, ma cosa ancora più importante, è stata estromessa dai sistemi valoriali della nostra cultura condivisa. Qualcosa che non è vero però per le generazioni che ci hanno preceduto. Almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale, non solo fino alla Prima, la guerra era non solo un accadimento ovvio nella vita del maschio adulto, era anche, e qui cito uno studioso che è anche un politico canadese molto bravo, Michael Ignatius, era anche il teatro della moralità, il luogo dove io maschio provavo le mie vere virtù, che erano le virtù canoniche del guerriero: coraggio, lealtà, forza, disprezzo della morte, perché la morte per un maschio adulto non deve essere importante. È importante l'idea sacrificale. Si cresceva, e questo era il centro dell'educazione virile, si cresceva il maschio adulto nel nome della possibilità del sacrificio per la comunità. Questo è un sistema di valori che ha retto fino alla Seconda Guerra Mondiale, che, guardate, era veicolato non solo dalle grandi istituzioni pedagogiche collettive, l'esercito e la scuola. I libri di testo della scuola italiana fino agli anni 50-60 del Novecento parlano molto più di sacrificio e sangue e bandiera di quanto parlino di amore, comprensione e solidarietà, parole che normalmente entrano dopo nel vocabolario scolastico. Ma questo sistema valoriale era veicolato dall'educazione di famiglia. Delle generazioni fino alla Grande Guerra è talmente scontato che non sarebbe neanche tanto il caso di parlarne, voglio dire, stiamo parlando di ragazzi di 18 anni cresciuti con mamma e papà che raccontavano le gesta di nonno Garibaldino, con la litografia del nonno Garibaldino in salotto. Una generazione di figli che nel 1914 ha uno strepitoso desiderio di diventare adulto. E come si diventa uomini nel 1914? Beh, se si fa una guerra molto meglio. Ma in realtà, cosa che in Italia è stato poco sottolineato, questo sistema valoriale che permea in maniera ossessiva l'educazione per i maschi, qua si sta parlando di un'educazione di genere in un mondo in cui le divisioni di genere sono rigidissime, ebbene questo sistema valoriale arriva bello bello fino agli anni 50-60 del Novecento, per un motivo anche qui abbastanza ovvio, perché viene moltiplicato dal regime fascista che ne fa il perno, il cuneo del culto del littorio, e perché la generazione degli educatori del regime fascista arriva a essere educatore ancora 10-15 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per non parlare dell'ovvio fatto che il trauma della Seconda Guerra Mondiale, il trauma dei bombardamenti, il trauma, stiamo parlando a Verona, è una città in cui questo trauma viene vissuto in maniera diretta, il trauma indifferita, perché lo sappiamo solo negli anni 60, dell'olocausto ebraico, il trauma di Hiroshima, il terrore, l'ossessione della guerra atomica, sono tutti elementi che convergono a creare una nuova immagine, un nuovo senso della guerra, per essere molto precisi. Un'idea in cui la guerra è il massimo della negatività possibile, sì, però non nel giugno del 45 o nell'agosto del 45. Ci vogliono 15-20 anni prima che queste idee diventino idee forza nella pedagogia collettiva. Ecco, quando noi ragioniamo di una figura come Luigi Cadorna, dobbiamo sempre contestualizzarlo nel mondo a cui appartiene. Quindi i suoi partigiani, detrattori che lo vogliono rimuovere dall'odonomastica nazionale come se fosse un criminale di guerra, e i suoi pochi sostenitori che dicono ancora che è un grande genio militare che noi cattivi italiani non abbiamo capito, fondamentalmente, diciamolo subito, sbagliano tutti e due. E siccome io parto dal presupposto che una menzogna più una menzogna non è uguale a una verità, ma che in realtà questi due si annullano a vicenda, ho pensato bene che era il caso di ristudiare la storia di quest'uomo, ma non perché fosse necessario per molti versi ristudiare elementi che sì, era bene rendere pubblico, ad esempio perché Luigi Cadorna non è né più pazzo, né più criminale, né più scemo di tutti i suoi colleghi europei, per dirne una, ma perché studiando Luigi Cadorna noi avevamo la possibilità di fotografare, ho usato un'immagine che mi è piaciuto molto, traguardare, quella che è la formazione della classe dirigente italiana della sua epoca, che, e qui mi spiace dirlo, per molti versi ha coniato difetti, oltre che virtù, che scontiamo belli belli tutte oggi, ancora oggi nella nostra cosiddetta classe dirigente. Quindi, quando mi sono posto la domanda iniziale, Cadorna chi era costui, ho cominciato a rispondermi con un uomo che nessuno conosce veramente. Perché del Luigi Cadorna vero, del perché lui era arrivato ad essere il più importante leader militare della storia italiana, del perché ha condotto la guerra come l'ha condotta, del perché è caduto, passando, come diceva lui stesso, dall'essere uno degli uomini più importanti e idolatrati d'Europa, forse un pochino esagerava, ad essere uno degli uomini più disprezzati d'Europa, ecco perché tutto questo è successo, bisognava riscoprirlo da capo. E per riscoprirlo bisognava partire dalle origini, come si suol dire. Ora, giustamente qui sono stati evocati il babbo e il figliolo, perché quella di Cadorna è una dinastia, però anche su questa dinastia ci sono un sacco di leggende da sfatare. Forse, non so se vi è sfuggito, ma l'avevo scritto qua, l'immagine dell'aristocratico di antica schiatta. Ora, vi vorrei citare una piccola esperienza personale. Qualche giorno fa ho registrato una puntata per un programma della RAI e mi è stata fatta questa domanda: ma Cadorna e Diaz, il duca della Vittoria, erano così diversi perché uno in fondo era un altero aristocratico piemontese e l'altro era un... No,